Pensetti Gianni.
Il giorno presente.
Dell'Erto Ledina. Tortoriello Maria Grazia.
Presente.
Muracchioli Benedetta. Petracci Eleonora. Butteri Marzia. Camera Alfredo. Tognini Omar. Tarabella Alberto. Bernardi Loris. E Tenerani Bruno. Tutti presenti, seduta valida.
La seduta è valida, nomina degli scrutatori Petracci, Butteri e Bernardi. Punto 1, approvazione verbale della seduta precedente e di tutti i verbali che sono, se mi dà l'elenco segretario lì. Seduta del Consiglio Comunale del 29/4, seduta del Consiglio Provinciale del 4 di aprile. Sono due.
Sono due.
Bene, metto in approvazione i verbali a seduta dei consigli come deliberato. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unanimità è presente. Comunicazione Presidente, non ho comunicazioni da rendere al Consiglio. Punto 3, presa d'atto di avvenuta costituzione dei gruppi consigliari e designazione dei relativi capigruppo. E la parola ai consiglieri. Prego, microfono.
Proponiamo per il gruppo di Forza Italia il capogruppo Martognini. Siamo in due.
Bene. Microfono.
Per il gruppo della coalizione Lega Fratelli d'Italia, Tarabella Alberto.
Bene. Due. Come? Cioè?
Ma secondo regolamento... Quando si è nella stessa lista o si fa il capogruppo di tutti o se esci va nel gruppo misto, sbaglio?
Sì, faccio il gruppo Massa Carrara Riformista, chiaramente il capogruppo sono da solo, Alfredo, sono io. Alfredo, grazie.
Bene,
manca uno.
Sì, si è formato anche il gruppo del centro-sinistra che vede il capogruppo, il gruppo composto dal sottoscritto Dina Dell'Erto, Leonora Petracci, Marzia Butteri e la capogruppo sarà la dottoressa Muracchioli. Abbiamo chiuso. Bene, i gruppi sono formati, quindi del prossimo Consiglio si inizieranno a fare anche le conferenze di capigruppo per gli ordini del giorno
si
e quant'altro.
Fa presa d'atto, poi è fatto sotto forma di presa d'atto.
Sì, certo, è una comunicazione, non si vota, quindi ovviamente è una presa d'atto. Sì, Dina, prego.
Sì, grazie Presidente. No, ma io volevo intervenire sulla nomina della nostra capogruppo, che tra l'altro... Gli auguro buon lavoro e avrà tutto il mio sostegno e il contributo che gli potrò dare. Io però voglio fare una precisazione su questo. Io sono estremamente soddisfatta che noi come gruppo di centrosinistra abbiamo sostenuto la candidatura del Presidente Gianni Lorenzetti, abbiamo fatto un nome unico, bene, per noi è un, almeno per me è una cosa importante, è un segno di coesione di questo raggruppamento, è anche un, diciamo, un segno di un buon lavoro che vogliamo portare avanti. La mia considerazione, ovviamente, come lo capirete, è una considerazione, oltre che dopo aver fatto diciamo, i complimenti e detto, insomma, che avrà tutto il mio sostegno, per me è una diciamo, affermazione, una considerazione per me di valore tutto politico, bene, perché ritengo di riconoscermi perfettamente in una candidatura, in un capogruppo che vede l'unità di tutto questo schieramento. Grazie.
Grazie Dina. Bene, se non ci sono altri, scusate, se non ci sono altri interventi, passiamo al punto 4, che è il rendiconto di gestione anno 2023, approvazione. Avete avuto tutti gli atti del bilancio, sono stati pubblicati nei tempi, è arrivato il parere positivo dell'organo di revisione dei conti, il consuntivo ci consegna un dato che anche in seguito l'avrete visto, la tabella dei parametri e gli obiettivi delle province e città metropolitane ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, dove sono 9 parametri che ci vengono richiesti, sono tutti negativi e quindi sulla base dei parametri richiesti e su indicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente non deficitarie. Quindi questo è un elemento ovviamente importante che ci consegna un quadro assieme ai 31 milioni di euro della cassa che ovviamente non significano nulla, ma come dire, ci consegnano un ente che certamente non nuota nell'oro, ma che ha, come dire, un bilancio sostanzialmente sano, con poche possibilità di manovra, ma chiaramente un bilancio sano. Il consuntivo ci consegna anche un risultato di amministrazione al 31/12/2023 pari a 14 milioni di euro 589.318,37, un risultato di amministrazione importante, con diviso sostanzialmente con una parte accantonata che di obbligo ovviamente di legge rispetto a quelli che sono i fondi, gli accantonamenti, fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12 34.000 euro, fondo rischi spese legali al 31/12 che va a sostenere contenziosi, gli eventuali contenziosi, i rischi da contenziosi sono 850.000 euro, altri accantonamenti sono 625.000 euro e pochi spiccioli. Una parte di questi, la parte più consistente e importante, anzi probabilmente sì, quasi tutta, 617.000 euro, sono le risorse accantonate per il rinnovo dei contratti. Il tutto cuba 1.509.000. Abbiamo poi il totale di parte vincolata, che sono la parte vincolata agli investimenti, quindi ha un nome e cognome, la cifra di 9.747.745, una cifra importante, che va così suddivisa, sono vincoli derivati da leggi e dai principi contabili. Faccio un esempio: la vendita dell'immobile che abbiamo fatto dell'archivio di Stato, una quota della vendita di quell'immobile deve essere accantonata per la riduzione del debito complessivo dell'ente, insieme quindi a tante altre frattaglie, ma diciamo qui la parte più consistente la fa la vendita dell'archivio di Stato avvenuta nel 2023. Sono vincoli derivanti dai trasferimenti che cubano una cifra che sta a 9.112.000 euro, è una cifra importante che deriva sostanzialmente dai trasferimenti dello Stato che ci sono stati dati in modo particolare dal Ministero delle Infrastrutture nel corso degli anni, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, e sono 4.700.000 euro, sono le risorse del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza di ponti e viadotti che sono confluiti in avanzo, e in 2.083.000 euro invece sono sempre fondi del Ministero dell'Interno per la manutenzione della rete viaria che sono sempre confluiti in avanzo. C'è da considerare che questa cifra di 9 milioni di euro è lì non perché non siamo stati capaci di spendere, ma sono risorse che ci trasferiscono indipendentemente dal fatto che si facciano o non si facciano gli appalti. Cioè, noi siamo partiti nel primo anno, è una cifra che sta intorno ai 3 milioni di euro, che dura fino al 2028 e anche oltre il 2028. Cioè, un trasferimento che ci è stato dato la prima volta, per esempio, alla fine dell'anno, al 31 di dicembre. E chiaramente, essendo destinati agli investimenti, quei soldi non potevano essere spesi perché bisognava fare le gare, i progetti e quant'altro. Diciamo che questa operazione ha fatto sì che si accumulasse un avanzo destinato, ma c'è da dire che nel frattempo sono state spese delle cifre importanti, che sono intorno ai 4-5 milioni di euro. Quindi diciamo che la differenza di risultato tra quello che abbiamo ricevuto sono 9 e 5, 14, 15 milioni di euro. Una parte è stata spesa e quindi è stata appaltata, e una parte è in fase di consegna degli appalti. Quindi sostanzialmente la più grande parte è quella degli investimenti sulle strade. E forse c'è anche qualche cosa sugli immobili. Vincoli derivanti dalle contrazioni di mutui sono 87.362 euro, per la somma, come dicevo, di 9.747. La parte destinata invece, diciamo, libera, la parte della disponibilità, che è la differenza tra il risultato di esercizio e le somme che vi ho detto prima, sono 1.840.000. Questo è l'avanzo libero di amministrazione. L'avanzo libero di amministrazione, che sembra una cifra importante per cui ci si lamenta che mancano i soldi sulla spesa corrente, è vero, però è giusto spiegare come mai nel 2023 c'è una cifra così importante. Sostanzialmente si sono liberate delle risorse in base a una serie di calcoli. Una importantissima è l'aver liberato dal fondo rischi del 2023 una cifra che è di 439.000 euro circa. 430.000 euro si sono liberati dagli accantonamenti per l'energia elettrica, che noi avevamo prudentemente accantonato, che facevano parte del fondone e per cui avevamo lasciato in quel capitolo, fino a quando poi è stato chiarito dal governo e quindi dal ministero che quelle sono risorse che si potevano tranquillamente spendere, quindi il fondone poteva essere utilizzato anche e non restituito rispetto a quel quadro. Ci sono 373.000 euro, un'altra cifra molto importante, che sono i mutui che avevamo rinegoziato l'anno precedente, quindi addirittura l'avevamo rinegoziato nel 2022, c'era la quota parte del 2023, che erano accantonati, quindi non li abbiamo spesi anche quelli prudentemente, che quest'anno, quindi alla fine del 2023, liberiamo nel consuntivo. 174.000 euro sono, cioè, rispetto al milione e tre, chiudiamo per arrivare alla cifra di 1.400.000, con 174.000 euro che è una diminuzione del fondo di riserva del 2023. Questo è il quadro delle risorse che abbiamo a disposizione. Considerate che i soldi dell'Archivio di Stato, che di cui 2 milioni meno la parte accantonata che erano circa poco più di 200.000 euro, più una parte di quelle risorse sono state spese per le somme urgenze di novembre del 2023, rimane una cifra modesta che di fatto oggi liberiamo e che mettiamo a disposizione delle somme urgenze, che avete visto sono delle cifre veramente molto importanti che non avevamo previsto, tant'è che noi avevamo provato a fare un ragionamento su quelle risorse in altra strada. Quindi riduciamo il fondo dei crediti di dubbia esigibilità di una cifra importante di 170.000 euro. Da come dire, sottolineare è un altro degli elementi che è la tempestività dei pagamenti, dove siamo in anticipo di 9 giorni rispetto al pagamento dei 30. Sapete che qui ci sono delle sanzioni nel caso non si rispettino i tempi del pagamento, quindi anche questo è un altro indicatore, un altro elemento di come si lavora in questo ente, di cui insomma siamo ovviamente soddisfatti, per arrivare a una brevissima analisi delle voci più significative del titolo primo delle entrate, che sono diciamo il tributo provinciale per la tutela ambientale. La previsione definitiva del bilancio del 2023 è pari a 1.930.000 euro ed è stata accertata per 1.930.000 euro, di cui abbiamo riscosso invece 1.898.000 euro. Questa dimostrazione che sono le entrate della provincia, sono cifre che sono ballerine, sono cifre che ovviamente non ci consentono di fare anche un bilancio di previsione assolutamente diciamo in linea con quello che potrebbe succedere. Per quanto riguarda invece l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile RCA, nel bilancio di previsione definitiva del 2023 erano 7.800.000, ridotte in corso di variazioni di bilancio a 7.716.000 euro e riscosse realmente ancora in diminuzione a 6.650.000 euro. L'imposta provinciale di trascrizione IPT prevista nel bilancio del 2023 pari a 5.483.000, rimodulata e accertata per 5.516.000, con una riscossione definitiva al 31/12/2023 di 5.398.000 euro. Quindi un segnale non positivo che ci consegna ancora una volta un quadro sulle entrate che davvero non ci consente di fare una previsione, quindi ci impone la prudenza rispetto a quelle che sono le previsioni dell'inizio dell'anno con quelle che sono le spese che si potrebbero fare, che è bene invece avere un atteggiamento prudenziale. Venendo alle modifiche al DUP, noi abbiamo, come avete visto, previsto la possibilità di sì, io se siete d'accordo faccio una relazione, ve la illustro completamente, insomma poi il DUP segue, uno segue l'altro, per cui insomma se siamo d'accordo andrei in quella direzione. Sono previste sostanzialmente, dopodiché ovviamente le votiamo separatamente, ma sono previste una ulteriore assunzione per quanto riguarda i cantonieri, sui quali avevamo già previsto due assunzioni nel 2023, e un ingegnere e quindi un tecnico per quanto riguarda il PNRR, che sarà un contratto a tempo determinato e che segue esclusivamente il lavoro, quindi è legato al lavoro del Barsanti. Poi vabbè, ci sono tutte le variazioni sugli investimenti che conoscete ormai a menadito, il TAC al minuto, lo Zaccagna, il Meucci, Montessori, Pascoli, Belmesseri e Rossi, insomma sono tutti gli interventi sull'edilizia scolastica che sono stati ovviamente variati a seconda di quello che è stato speso, di quelli che sono stati gli stati d'avanzamento lavori e quelli che saranno i lavori invece previsti nel 2024, 2025 e 2026. Io ho fatto una sintesi molto veloce del tema, andando a cercare di mettere in evidenza ovviamente i temi principali. C'è comunque qui la dottoressa Bici, che ringrazio per il prezioso lavoro che ogni volta svolge sul bilancio di previsione e anche sul bilancio consuntivo, ma direi in tutta l'anno, rispetto alle tematiche complicate per le province sui temi di bilancio. Che per qualunque approfondimento, ovviamente qualunque necessità, è a disposizione per entrare nel merito delle richieste se ci sono. La parola ai consiglieri.
Elio, ti richiamo, Elio, sono al consiglio, ti chiamo tra un'oretta. Ti chiamo io dopo. Ciao. Ciao.
Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto all'ordine del giorno dove l'ho infilato. Eccolo che è quello qui. Sì, prego. Prego.
È di pochi giorni fa l'allarme del nostro Presidente a nome di tutte le province toscane sugli effetti della spending review decisa dal Governo in legge di bilancio, che prosegue e aggrava i tagli irragionevoli alle province che vanno avanti dal 2010, con grave danno dei servizi cittadini. È inutile gridare allo scandalo quando le scuole cadono a pezzi, le strade sono indecorose o i trasporti inadeguati, se lo Stato centrale continua a negare le risorse necessarie a far fronte alle necessità delle comunità locali. Tuttavia, la presentazione della gestione di esercizio 2023 evidenzia nella nostra provincia un'amministrazione molto oculata delle scarse risorse a disposizione ed in modo particolare la loro ottima gestione programmata, nel quadro di una visione sicura e pienamente condivisibile delle principali emergenze del territorio. Conosciamo tutti la disastrosa condizione degli edifici scolastici ereditata da questa amministrazione e la diffusa fragilità idrogeologica di questa provincia. Quindi non si può sorprendere che in questi settori si sia concentrata l'azione di questo ente, ma bisogna riconoscere che rispetto al passato è stata molto maggiore l'attenzione a tutte le singole realtà territoriali, con una articolazione degli interventi senza precedenti ed una capacità veramente sorprendente di attrarre e di gestire i finanziamenti necessari. È quindi oggi nostra responsabilità dare continuità e rinnovato impulso a questa ottima azione amministrativa e concentrarci su quali scelte ulteriori in questo scampolo di legislatura possono servire a completarla ed arricchirla con le scarse risorse che abbiamo a disposizione. Voglio partire dagli importanti interventi sulle scuole superiori. Se tutto andrà come deve andare, questo sarà finalmente l'anno del rientro in sede degli studenti del minuto, della restituzione al MEUCI delle officine e del pallone palestra, della sistemazione del Pascoli e della sede centrale del Montessori, ma sarà anche l'anno in cui potremo assistere al grosso dei lavori già in corso sul Tacca, sullo Zaccagna, sul Rossi, sul Barzanti, sulle palestre del Galileo, del Da Vinci e del Belmesseri. Tutte opere già impostate e che avranno a conclusione entro l'arco temporale del PNRR. Abbiamo ora il dovere di portare a compimento gli interventi sugli edifici scolastici più compromessi, rimasti fuori in questi anni, dimostrando che con i progetti che la provincia è stata in grado di mettere in campo sapremo chiudere ferite aperte da troppo tempo che affliggono in modo particolare la città di Carrara. Penso naturalmente allo scheletro del Marconi, ma anche ai segni del tempo che rendono improcrastinabili interventi importanti anche sulle pareti attive dello Zancaglia, del Repetti e delle sedi centrali della sede Montessori di Villa Sceci, mentre a Massa si dovranno completare gli interventi sul complesso del Meucci, sul Tognol e sul Salvetti. Certo, la carne al fuoco in questo ambito è tanta, il personale su cui la provincia può contare poco, anche se estremamente professionale. Fin qui tutti i lavori pubblici progettati ed avviati dalla provincia sono stati il frutto del lavoro di queste persone e il Presidente giustamente se ne dice sempre molto orgoglioso. Per questo dovremmo valutare se per gestire contemporaneamente le opere del PNRR e quelle che siamo già pronti a varare non appena i progetti esecutivi troveranno i finanziamenti necessari, sarà sufficiente il funzionario tecnico di cui è già prevista l'assunzione per 30 mesi con le risorse del PNRR, oppure se sarà opportuno usare almeno in parte le risorse ancora disponibili all'assunzione dell'avanzo del 2023 a personale esterno o personale a tempo determinato. Sappiamo bene che gran parte dell'avanzo del consuntivo 2023 andrà a coprire le ultime somme urgenze, ma contiamo sul fatto che le scrupolose rendicontazioni che ci sono già valse in passato rimborsi importanti dalla Regione e dallo Stato, anche in questo caso ci consentono di recuperare nuovi fondi per le necessità delle scuole. Inoltre possiamo impegnarci a pensare di riutilizzare per le scuole le risorse attualmente impegnate per gli affitti, che in parte si libereranno, si spera, già dal prossimo settembre. Diverse le considerazioni che si possono fare sull'altra grande voce di spesa della provincia, per le strade e i ponti. In questo caso mancano le risorse di spesa correnti necessarie per la manutenzione ordinaria, mentre si fa fatica a impiegare tutto quello che è già disponibile per gli interventi, perché il personale non ce la fa a progettare, appaltare e a seguire tutte le opere finanziabili. La follia dei tagli alle province, il dirigismo implicito nei vincoli d'uso di queste risorse annualmente destinate dallo Stato sono in questo caso particolarmente evidenti. Da una parte ci sono soldi che non riusciamo a spendere, dall'altra risorse che mancano per garantire davvero l'uso dei 700 chilometri di strade che la provincia amministra. Anche in questo caso, soprattutto quando parliamo di ponti a rischio di viabilità interrotta da frane o da altre esigenze indifferibili, potrebbe essere utile ragionare dell'eventualità di un ulteriore rafforzamento della parte tecnica del personale dell'ente o delle collaborazioni esterne. Non ho dubbi che, come si è fatto in passato, si punterà al meglio uso possibile delle risorse che oggi il consuntivo ci consegna. 1.840.000 euro sono una goccia nel mare rispetto ai bisogni che ognuno di noi ha ben presenti, ma sappiamo di avere idee, un buon apparato tecnico e amministrativo e tanta buona volontà anche di darci da fare per reperire ulteriori risorse. Il nostro Presidente ha già dimostrato in passato di avere ottime capacità in questo campo e sul suo lavoro contiamo anche per le necessità future della provincia, mettendoci naturalmente a disposizione per dargli una mano in tutti i modi possibili. Grazie.
Qua. Buonasera di nuovo. Si rimane seduti o ci si alza? Per... No, io sarò abbastanza breve, diciamo. Voglio parlare quanto è necessario, ma rimango basito da questo intervento che ho sentito, che per quello, se non ho capito male, da un lato si parla di poche risorse e ci scordiamo della riforma del Rio, delle province e di tutti i governi che dall'austerità di Monti in poi hanno tagliato i fondi a qualsiasi cosa potesse essere chiamata investimento. E poi si dice che questa provincia ora sta lavorando bene in quest'ultimo periodo e non ha lavorato bene in precedenza, quando poi diciamo così, le forze politiche che la sostenevano sono sempre le stesse, quindi o sono cambiate cambiando idea su quello che è necessario per mantenere ai cittadini dell'intera provincia quelle che sono le infrastrutture, quelle che sono le strade, quelle che sono le scuole, oppure non riesco a capire dov'è la differenza tra quello che è stato fatto negli anni scorsi e quello che si chiede di fare ora, dicendo che il governo non dà abbastanza soldi, quando in realtà negli ultimi tempi di soldi ne stanno arrivando e anche grazie al fondi del PNRR si possono fare delle cose. Ricordo a tutti, anzi ricordo a me stesso, che i fondi del PNRR sono sempre soldi dei cittadini italiani che vengono presi dalle tasse, mandati in Europa e poi tornano come fondi per fare le cose necessarie che già da tempo si avremmo dovuto fare e non avremo queste condizioni degradate che si protraggono nel tempo. Concludo dicendo che noi daremo il nostro appoggio, il nostro aiuto, il nostro contributo per portare a buon fine quelli che sono gli investimenti fatti dalla provincia. Però dico anche che i soldi possono essere pochi e spero che in futuro siano anche maggiori. Sicuramente devono essere spesi bene, quindi devono essere spesi bene per i progetti, sia quelli finanziati dal PNRR, sia quelli degli investimenti della provincia, sia quelli anche per le manutenzioni e le spese correnti. Il personale c'è, è in grado sicuramente di fare bene e tutti quanti ci impegniamo al massimo per fare bene e meglio le cose che ci sono richieste. Per quanto riguarda il personale, poi io in questo momento non so dire se sono pochi, se sono tanti, sicuramente bisogna tutti aiutarli per lavorare bene e per evitare di fare... diciamo così, cadere in quelle che possono essere vincoli di avanzamento lavori che sicuramente arriveranno e devono essere superati tutti insieme. mi riferisco a quello del PNR soprattutto. Quindi auguro alla, al Presidente e a tutti buon lavoro. Grazie.
Allora, secondo me lei ha dato un'interpretazione non corretta di quello che ho letto, perché io ho detto che i tagli derivano già dal 2000, hanno cominciato nel 2010 e non certo ora quest'ultimo governo. E la seconda cosa, io non ho detto che la provincia prima lavorava male, io ho detto che ha sempre lavorato bene e negli ultimi tempi ancora meglio. Chiuso.
Sì, 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 prego, prego.
Sì, Presidente, è per aggiungere che in questo ultimo periodo, nemmeno un mese fa, è stato firmato un accordo importante tra Regione e Governo che ha portato, fatto sì che portasse dei milioni di euro nella nostra provincia, importanti, soldi importanti, sia per la scuola per il minuto, che sono 6 milioni di euro che serviranno per la sua fine e la sua realizzazione per quanto riguarda la manutenzione e far sì di ridare agli studenti quello che meritano. Inoltre, anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico e vari interventi nei vari comuni della provincia, come a Montignosa, al Lago di Porta, sono arrivati, arriveranno qualche centinaia di mila euro per la sistemazione per le varie bonifiche. Pertanto noi seguiremo questi investimenti, vedremo come verranno spesi, faremo anche noi dei sopralluoghi sulla scuola, perché ben venga che venga ristrutturata, e poi daremo anche le conclusioni in merito a quanto la provincia potrà spendere bene questi soldi. Grazie Presidente.
Sì, io due cose, se non vuole intervenire qualcun altro, per chiarire, anch'io penso che l'intervento di Marzia Butteri sia stato in qualche modo frainteso, perché ha provato a raccontare una storia ed è la storia che provo a ripercorrere in tre secondi. Ovviamente c'è un responsabile che si chiama Matteo Renzi, non Del Rio, è stato il ministro, no, di cui ha preso il nome la legge, ma c'è una responsabilità politica molto chiara di un primo ministro che aveva un'idea che era quella di cancellare un ente, secondo lui, che sbagliando ha fatto una legge che doveva durare due anni e invece è durata 10, per cui si è voluto togliere le province prima che le province si potessero togliere. Quindi c'è una responsabilità chiara, e io vorrei anche che ci fosse il coraggio che abbiamo noi, io del PD, di denunciare in tutte le sedi dove io vado, che siano a Roma, a Firenze o in qualunque luogo, dove io do la responsabilità e ci prendiamo le responsabilità, perché un partito deve cominciare a dire dove sbaglia e dove fa bene, perché il partito che fa tutto bene, il partito che fa tutto male, secondo me non esiste. Allora, siccome io credo che lì il PD abbia fatto un errore, ma potrei citarne altri degli errori in buona compagnia fatti sul taglio al finanziamento pubblico ai partiti, fatto sul taglio dei parlamentari, fatti su tutta una serie di questioni sulle quali oggi ci siamo gonci come siamo gonci, e quindi non ci sono i partiti che costruiscono una nuova classe dirigente, non c'è un percorso, ci sono delle responsabilità, il mio partito ce l'ha insieme ad altri, qualcuno di più, ma il mio partito ha le sue, quindi cominciamo a dire che abbiamo delle responsabilità. È anche vero che in questo disastro, dove, come dire, negli anni, i primi anni dal 2014-2015-2016 c'era veramente il disastro totale, di lì abbiamo provato anche a ricostruire, e il lavoro fatto anche dalla nostra associazione e fatto anche dai partiti è stato quello di ricreare un'inversione di tendenza che, pur poco, ma nel corso degli anni le risorse sono state messe a disposizione. È altrettanto vero, e quindi questo qui, come io dico che Renzi ha fatto una stupidaggine, dico che questo governo per la prima volta dopo anni taglia nuovamente e torna ai tempi di Monti, perché la spending review trasversale, cioè i 50 milioni di euro all'anno che valgono per la provincia di Massa Carrara sulla digitalizzazione, valgono 170 mila euro, e quello che sarà la spending review trasversale, che rivarrà più o meno euro più o meno 170.000 per la prima volta dopo anni in cui i governi che si sono succeduti, tra i quali in qualcuno c'era anche la Lega, quindi no, raccontiamocene le cose vere, non dovendo per forza trovare delle competizioni, perché qui si prova a fare un ragionamento di costruzione e di andare a individuare quelli che sono i disastri che ci consentono questa provincia, le province italiane in questo modo. Diciamo che sono gli errori, per la prima volta dopo anni in cui vengono ridati i soldi, per la prima volta ce li tolgono. Questo è il dato sulla spesa corrente, certamente. E non possiamo dire, ecco, io e auspico che anche consiglieri di centrodestra che hanno, per dire, possibilità di ragionare con i propri rappresentanti politici, così come l'abbiamo fatto noi per anni, andando a fare delle battaglie anche molto forti, io personalmente al Nazareno, di cui mi ricordo bene, contro Marattin, contro Ricci, contro tutti quelli che avevano delle idee differenti. Io mi auguro che chi oggi vive in questo contesto, che deve fare i conti con un bilancio che è quello che ci siamo appena raccontati, non siamo messi male, ma non possiamo fare niente di che, e che tutti insieme si lavori per chiedere che cosa? Uno, non togliere le risorse al morto o al malato in agonia. Ha bisogno di ossigeno, non ha bisogno che gli togli l'ossigeno dalla bocca, perché sennò, come dire, lo vedrete quello che non si riuscirà a fare. Due, chiedere una riforma di questo ente. Guardate, io ce l'ho a morte con chi l'ha tolta, ma ce l'ho anche a morte con chi non fa niente per rimetterla. Perché qui tutti dicono che siamo d'accordo, tutti sono d'accordo sulle province, tutti. Salvini in primis, no? È uno di quelli che in tutte le occasioni dice le province, Calderoli, che io ho incontrato a Roma, insomma, sembrava che nel 2024 con l'insieme alle europee si tornasse al voto diretto delle elezioni. Tutti a parole dicono che sono d'accordo, poi nei fatti nessuno è d'accordo. Allora, quindi l'onere, diciamo, di chi governa. Chi ha governato nel passato ha fatto degli errori clamorosi, oggi l'onere di chi governa è di porre una toppa, anzi io mi auguro che non sia una toppa ma che sia un rilancio, perché la preoccupazione della riforma che veniva fuori dalla proposta dal governo e dalla Lega è una riforma che rimetteva solo esclusivamente tutti quelli che erano gli elementi negativi che avevano fatto sì che passasse un messaggio di percezione negativo per le province. Che cosa? Gli stipendi al presidente, che ce l'ha per fortuna, perché insomma non era giusto neanche quello, gli assessori con gli stipendi, i consiglieri con gli stipendi, l'elezione diretta di tutta l'amministrazione con i costi di un'elezione diretta che chiama tutti i cittadini a votare, senza mettere di fianco quello che era fondamentale, cioè l'idea delle deleghe che la provincia deve avere. Ora ve lo immaginate, oggi fossimo qui in un consiglio votato dai cittadini con più gente di quello che sono qui oggi, dove tutti abbiamo un compenso per quello che facciamo, con i costi, e che ci dobbiamo occupare, 3-4 assessori che si devono occupare dalla mattina alla sera di che cosa? Delle strade e delle scuole senza soldi. Ragazzi, io penso che questa sia una roba che dobbiamo tutti, come dire, fare un ragionamento, e che non è possibile avallare una riforma senza niente, senza contenuti e solo per rimettere dentro qualche poltrona. Allora io, come dire, sono lì sì che sono contro. Se invece, come dire, la democrazia diretta, la democrazia di chi deve votare serve per consolidare alcuni elementi fondamentali di vicinanza ai cittadini con dei costi contenuti, questa è la democrazia. Diversamente, quindi, però come, mi pare che, come dire, anche negli interventi del clima che ci sia, si possa tutti assieme ragionare per provare a trovare le soluzioni, non mettendola sul fatto di dire che noi siamo più belli del mondo, non sbagliamo niente, non sbaglieremo nulla, ma di cominciare a dire che i nostri rappresentanti politici, chi ha sbagliato, io sono il primo a censurare il mio partito quando ritengo che ci siano delle cose da lì, e mi auguro che questo atteggiamento venga fatto da tutte le forze politiche, e dire che ora non era il momento assolutamente idoneo per togliere 100 milioni di euro che sono 2024, 2025 e 2026. Questo, come dire, questo non, per una parte della spendi, una parte di te e una parte della. Quindi questo non era il momento, era il momento di continuare a dare risorse. Scusate, l'ho fatta lunga, ma insomma ho cercato di fare comunque un ragionamento, non ha bisogno del difensore d'ufficio, per l'amor di Dio, ma insomma ho provato, come dire, a interpretare quello che per me era già chiaro, ma che insomma non è una responsabilità nei confronti di chi governa adesso, ma era un ragionamento più complessivo.
Guardi, Presidente, io non solo appoggio quello che sta dicendo per le province, ma come governo e rappresentanti ora il governo e noi per quanto possibile cercheremo di aiutare per fare arrivare i fondi necessari e evitare i tagli. Però le dico una cosa che è stata poi dichiarata da Mario Draghi la settimana scorsa, che se Renzi è stato l'esecutore, il mandante si chiama Mario Draghi, con la lettera fatta insieme a Trichet, dove chiedeva, tra le altre cose, il taglio delle province. Ed è lo stesso mandante che sta ora ritagliando i fondi alle province, perché con il patto di stabilità europeo e Gentiloni si innesta un meccanismo che, come allora, porterà soldi per la difesa europea, soldi per progetti europei o PNRR e tagli conseguenti a tutte quelle cose tipo le province e di conseguenza ritornerà quello che già fece Renzi con la letterina di Draghi. Se uno va a leggere, Draghi l'ha scritto dicendo che quello fu un errore perché portò un danno, tagliando gli investimenti, è andato giù il PIL e è aumentato il debito. Ora in Europa ci sono le elezioni, la von der Leyen con il piano del Green, e che sono investimenti europei che porteranno delle spese che non rientrano poi come ritorno dell'investimento, si innesterà col patto di stabilità che Gentiloni ha rimesso in piedi, la stessa cosa che il governo ora sta tentando di fermare, ma difficilmente insomma si potrà fermare solo dall'Italia. Se va avanti, noi avremo un anno e mezzo in cui, con la procedura di infrazione europea che si apre, abbiamo la possibilità ancora di spendere, poi ci saranno dei tagli pesanti. Si chiama austerità e è derivata da quelle politiche, allora come adesso.
Bene, io penso che avremo anche modo nel corso dei vari consigli di affinare anche i ragionamenti, perché poi ora qui ovviamente mi verrebbe, come dire, faccio una battuta velocissima, quel Mario Draghi è quello che ci ha dato i soldi, forse più di tutti, penso, tra tutti i primi, no, i soldi alle province, per cui prestiti, credo, tutti i soldi che vengono dati, ma insomma il governo che lui presiedeva quando era primo ministro i soldi ce l'ha dati lui. E non pochi. Non è che li richiedono, non li richiedono, perché questi sono soldi del bilancio dello Stato, per cui chi è lì faccia quello che deve fare, però insomma sono cose abbastanza complicate, che però insomma man mano avremo anche modo di chiarire nel nostro dialogo. Bene, metto in votazione allora il punto 4, rendiconto di gestione anno 2023, approvazione, che è favorevole? 7 favorevoli, contrari? Nessuno, astenuti? 4. Immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? 7, contrari? Nessuno, astenuti? 4, come prima. Mettiamo anche in votazione il punto 5, che è la variazione al DUP, che insomma avete visto sono quelle due questioni sul fabbisogno del personale e il piano delle allenazioni. Quindi chi è d'accordo sulla variazione al DUP 2024-26? 7 contrari.
Io non vedo la tarabella.
Sì, sì, ha alzato la mano.
Ha schiacciato
la manina, ha schiacciato la manina, si è sentito anche il rumore. Eccolo.
Bene, grazie consigliere.
E quindi 7 come prima, nessuno contrario e 4 astenuti. Immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli come prima 7, contrari nessuno, astenuti 4. Il bilancio è approvato. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione con il Comune di Comano relativo ai lavori di consolidamento del movimento franoso sulla SP 75 località Costa Fumagna. Avete visto, gli atti sono, ovviamente li avete ricevuti tutti, è un metodo che ormai ci siamo dati anche in questi anni di collaborazione con gli enti, che devo dire che è anche molto fruttifero, perché ha portato in entrambe le direzioni. cioè risorse della provincia date ai comuni, risorse dei comuni in collaborazione con la provincia. In questo caso parliamo di una convenzione di risorse regionali che vengono date al comune di Comano, nel quale noi autorizziamo l'utilizzo per la risoluzione su una strada molto, molto importante. È tutto molto semplice, se siamo d'accordo votiamo l'atto così come relazionato. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Comano relativo ai lavori di consolidamento del movimento franoso sulla SP75, località Costa Fumagna. Chi è d'accordo? Unanimità dei presenti. C'è bisogno dell'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Punto 7, modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Sono delle modifiche abbastanza, diciamo, di sistemazione dell'atto, tranne, diciamo, la parte più consistente, che è l'integrazione al regolamento dell'articolo 53,3, che riguarda sostanzialmente i passi carrari. Allora, noi avevamo nel precedente regolamento la possibilità, pur essendo per esempio un cancello di un condominio dove ci sono 5 soggetti che hanno un'unica autorizzazione, in quei casi ci sono stati dei problemi perché quello che ha in carico la cartella del pagamento è quello che risponde personalmente dei mancati pagamenti. Per cui in un condominio di 5 persone 4 pagano e quello che deve pagare quello, il singolo lì, quindi ha creato un po' di problemi. Per cui abbiamo provato ad andare incontro per far sì che si potesse frazionare l'autorizzazione del passo carrabile, per cui ognuno avrà di fatto un'intestazione pro quota del passo carrabile, cui se uno non paga sarà quel soggetto che non paga ad essere in qualche modo perseguito nelle logiche del pagamento. Le altre sono sistemazioni come quello di corrispondere le cifre solo tramite pago PA, come vengono richiesti i documenti, quelli che sono i documenti da allegare, insomma, quindi la parte più sostanziale della modifica del regolamento è quella che vi ho poc'anzi raccontato. Ci sono interventi? Se non ci prego.
Un chiarimento, solo con pago PA o anche con pago PA?
Con pago PA. Ormai
rifà parte
ormai da corrispondere esclusivamente tramite pago PA. Guardate, noi stiamo implementando, no, ma non faccio, proviamo a fare anche qualche ragionamento che altrimenti diventa tutto così semplice. Noi abbiamo intrapreso un percorso con UPI che è un programma che ormai siamo in fondo, siamo agli sgoccioli, ed è il programma che rilascia le autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Noi qui dentro prima avevamo un sistema, qui dentro, da tutte le parti, un sistema che ha portato, va bene, non doveva succedere, è successo, che ha portato il rapporto e la relazione economica della marca da bollo brevi mano, del pagamento del bollettino brevi mano, del contatto tra il soggetto esterno, soggetto interno, eccetera, eccetera, ha portato, quindi, e poi a una situazione che è stata quella nota, e qui mi fermo. Con il sistema che noi implementeremo, tu da casa riuscirai a fare tutto. Riuscirai a entrare dentro, a fare la richiesta, ad avere il percorso, seguire il percorso, pagare e non avere contatto con nessuno che qui dentro si occupa della questione. Così come il pagamento con i contanti, come dire, venire qui dentro a pagare il passo carrabile con 50 euro, perché di 50 euro si parla, è una roba che non va bene. Tra l'altro c'è anche un'indicazione, segretario, che mi pare, come dire, molto chiara, che è quella dei governi e del governo che sta portando avanti la riforma della pubblica amministrazione, che bisogna pagare con pago PA. Ormai tutti gli incentivi vanno in quella direzione E quindi poi quindi dall'altra si disincentiva l'utilizzo del contante, si incentiva l'utilizzo delle carte di credito. Anche in Italia per la prima volta, nelle esperienze in cui si andava all'estero, a Londra, un pacchetto di chewing gum si pagava con la carta di credito. Oggi anche in Italia comincio a vedere che, come dire, vedo giovani che vanno a prendere anche il panino e pagano, iniziano a pagare con la carta di credito. Questo è, quindi piaccia o non piaccia, per quelli come me che sono anziani, magari mi garberebbe pagare in contanti, però.
Se mi è consentito, al di là di questo gap generazionale che è evidente, noi adesso stiamo attivando un altro percorso. Intanto voi sapete che mentre voi in tutti i comuni avete dei fondi PNRR che sono andati ad attivare tutta una serie di servizi anche consistenti, quindi avete lavorato sui servizi a cittadino, su tutte queste cose qua, e dove anche lì l'idea è quella di attivare dei percorsi, di tracciare dei percorsi informatici che vadano da soli dove devono andare senza intermediazione di chi che sia, politica soprattutto per certe cose, perché evitare clientelismi, insomma. Però al di là di questo, perché tutto questo non riguarda le province sono state escluse da quel tipo di percorso. Però sulle province è stato finanziato e l'ha sviluppato il progetto Lupi, un progetto che si chiama Pico, che tra poco arriverà in fase di attuazione, che prevede tutta una serie di cose, ve lo racconto perché di modo che già lo sappiate, di modo che un giorno possiate sollecitare anche voi all'interno i vostri comuni ad attivarsi per realizzarlo, per rendere possibile questa idea. Cioè, che cosa si tratta? Si tratta di implementare questo sistema che varrebbe per tutte le province, una sorta di portale attraverso cui i dati sia delle province potranno essere accessibili a livello governativo, quindi il decisore politico di Roma, schiacciando il bottone, acquisisce il dato della situazione dei trasporti anziché della scuola, anzi di quello che volete, sia per poter esplicare la funzione statistica che è propria delle province. Le province hanno una funzione, una competenza in tema di statistica che poi non assolvono, perlomeno noi non siamo in grado di assolvere, perché assolvere questa funzione significa che ci deve essere qualcuno che va a caccia dei dati. Allora, questo sistema, quando sarà implementato, ma siamo già in fase realizzativa perché è stato realizzato, quindi vengono adesso addestrati tecnici anche delle province, poi a loro volta tecnici delle province dovranno lavorare sui comuni, consisteranno la realizzazione di un portale, diciamo, a più livelli, dove i dati verranno acquisiti anche tramite i comuni e dai comuni, e dai comuni saranno disponibili sulle province e poi dalle province potranno essere disponibili su Roma. Quindi io semplicemente volevo raccontare perché è un progetto ambizioso finanziato con fondi PNRR, anche se gestito da UPI, perché ovviamente non è per la provincia di Massa, è per l'insieme del sistema delle province, ma dove poi la cui efficacia e soprattutto la cui realizzazione dipenderà dal grado di impegno che ciascun ente, parlo comunale questa volta, impiegherà nell'inserimento dei dati e quindi nella creazione di quella banca dati necessaria e poi utilizzabile a livello provinciale o a livello nazionale.
Grazie segretario. Quindi metto in votazione la modifica al regolamento. Sì, prego Lori. Non era così, non era normato così.
è meglio che non vi dica quello che penso realmente, perché rinunciamo alla nostra facoltà, è un vantaggio, un privilegio che avevamo. Quindi, come posso dire, per far piacere a chi, evitare che debbano fare attivarsi internamente i condomini, finirà che pigliamo meno soldi noi. Questo lo dico in termini generali ed assoluti, però è ovvio che da un punto di vista complessivo le cose poi possono tornare ugualmente se attraverso questo si riescono a sistemare anche situazioni come quella a cui lei ha fatto cenno, che prima lì non era proprio normato, non esisteva all'interno del regolamento.
No, diciamo che anche questo è un atteggiamento che va nella direzione del cittadino, che insomma non è che si possa pensare che il cittadino va vessato per ogni virgola. Questo è uno dei casi per i quali si può anche pensare di incassare 5.000 euro in meno all'anno, ma che semplificano la vita alla stragrande maggioranza dei cittadini nella provincia di Massa Carrara, che non devono fare delle trafile enormi per nulla. Quindi insomma, io penso che la pubblica amministrazione debba prendere i soldi in altri contesti e non su questi. Dove possiamo semplificare la vita è meglio semplificarla, perché poi la gente un giorno o quell'altro ci viene a prendere.
No, ma cioè, ora il principio generale è quello della solidarietà. Quando te c'hai io la pubblica amministrazione c'ha tanti debitori, dovrebbe poter chiedere, ne sceglie uno e dice dammi i soldi e poi strigatela te con gli altri. Ecco, noi rinunciamo a questo, cioè deve essere chiaro, è uno sforzo che dal punto di vista complessivo esiste ed è reale ed è concreto, perché ora è ovvio che con questo noi si va a evitare delle situazioni, delle complicazioni e delle criticità, delle conflittualità interne, in qualche modo assumendocele noi dopo.
Generale,
per quanto riguarda il pagamento del passo caraio, come diceva anche prima il collega, ma in precedenza arrivava anche il bollettino a casa, per esempio, anche le persone anziane e quant'altro, o no? Com'era?
Ora io la prassi, francamente, io penso che arrivasse una comunicazione con un avviso, non con il pagamento, perché forse Giuliano, tu che qui c'hai un sacco di anni di esperienza sulle spalle. Ora la Claudia è andata via e io, come dire, ho un po' di memoria, penso che arrivasse l'avviso di pagare attraverso.
Sì. Era stato sistemato, c'era stato fatto un progetto, era stato sistemato anche in epoca molto lontana.
Comunque possiamo approfondire, vediamo. Okay. Ora perché io non lo so, non me lo ricordo.
Bene, grazie.
Metto in votazione il punto? Sì.
Cioè, ora noi mettiamo in votazione questa variazione, questa modifica, che sì. Però non sappiamo come si, diciamo, pagava prima, ora si paga con PA, ora e poi quel discorso PA. Degli arretrati e del fatto che si va, si rinuncia. Io non ho capito bene a cosa si rinuncia, cioè perché dobbiamo rinunciare a una parte.
No, secondo me si è spiegato male, secondo me non rinunciamo a nulla. Perché
cioè ora andavamo a chiedere, diciamo, a uno, questo, questa cosa a 1.000 persone e
no,
da,
no,
da
uno,
domani
a
no
uno.
A 1.000 in totale, e sì. Da domani saranno 5.000 perché
no,
si divide
no, sì, e da domani saranno 5.000.
ok, quindi la riscossione, cioè
funziona.
Poi l'esperienza d'ufficio ha registrato che ci sono queste casistiche. Come le risolviamo? Oggi non c'è uno strumento normativo per risolverle. Con questa modifica del
richiamo sono a consiglio.
Se guardiamo anche da un punto di vista tecnico, c'è una differenza nella capacità di riscossione, perché ovviamente il privato che paga per gli altri non ha nei confronti degli altri un titolo esecutivo, mentre noi abbiamo comunque un privilegio. Quindi nel momento in cui noi scriviamo una cartella a ruolo e andiamo a fare una riscossione coattiva nei confronti del quinto di questo... Sì, quinto che faceva l'esempio ora, il capo di gabinetto che bisticcia con gli altri, noi comunque abbiamo un percorso privilegiato che ci consente comunque di andare a fare la nostra riscossione, mentre il condominio dall'altra parte, se lo lasci da solo, lui paga per tutti, poi si trova nella difficoltà di andare a deve attivare un contenzioso civile per andare a recuperare i soldi, insomma. Quindi è per questo che, come posso dire, dal punto di vista complessivo comunque sia un equilibrio c'è comunque, perché alla fine il disagio che noi troviamo è un disagio che non è un disagio, non è che noi perdiamo sicuramente in quel caso quel quinto di quello che non paga, anche se ci costringerà ad andare dalla ICA, dal nostro ente di riscossione, di dare e scrivere a ruolo la somma e iniziare una procedura esecutiva noi.
Sì, aumenta il lavoro della provincia perché avrà più pratiche da gestire, più contenziosi con un valore inferiore e una quantità di pratiche, ora non so quanti sono questi qua, però facendo un calcolo si moltiplica, quindi...
Beh, però è anche detto che
non so se il personale può in grado...
fare un ragionamento, ora vediamo poi le statistiche come vanno, no? Quello che succede, perché poi insomma i regolamenti devono essere provati. Detto neanche che si possa, siccome siamo noi che lo determiniamo l'importo, nei casi in cui ci dovesse essere pluririchiesta e quindi differenziare la tariffa, siccome siete in tre, in cinque a chiedere lo stesso passo carrabile perché non vi fidate tra di voi, avete litigato tra di voi, invece di pagare 50 euro ne pagate 25, ne pagate 50 a testa, ecco. E se vediamo che nella statistica dovesse venire come deterrente a fare l'operazione, comunque andrebbe a compensare una maggiore entrata che per andare, come dire, a mitigare il lavoro in più che viene fatto. Vediamo, in questo momento diciamo che questa cosa va nella direzione di dare una mano alla gente, ecco, che litiga meno. Dopodiché vediamo cosa succede. Va bene. Metto in votazione? Sì, Dina, prego.
Ma io la leggo, insomma, la comprendo come è stata spiegata, cioè nell'ottica di una semplificazione. Non è certamente, perché insomma, poi è vero che qua, perché guardate, oggettivamente sento un clima, Presidente, è vero che qui siamo, il clima è familiare, siamo tutti, siamo pochi, siamo tutti più vicini, però insomma... io ora tra poco vado in un altro consesso e dove magari sicuramente ma sa, lì è una cosa più strutturata, più formale, e magari non si parla più di due volte, non si può parlare, qui capisco il clima, vero consigliere Tarabella, qui il clima è più familiare, c'è un presidente molto più dialogante, insomma, si discute, si parla, non si prende il numero di interventi che uno fa nella stessa pratica. Però detto questo, perché nonostante tutto qua noi siamo a fare politica, perché noi siamo, cosa voglio dire, un consiglio provinciale frutto anche, non saremo frutto dei cittadini, ma siamo frutto di un'espressione politica dei consiglieri comunali, quindi dico bellissimo insomma questo clima, un po' inusuale, però il tratto del presidente Lorenzetti è questo, insomma, è il tratto del dialogo, il tratto di tornare anche sulle questioni, insomma, di spiegare, non gli appartiene l'insofferenza, insomma, al dialogo o al contraddittorio. Quindi è chiaro, non è una tassa in più, non è un balzello in più, non è qualche cosa che quando usciamo di qui fa gridare a qualcuno, la provincia ha messo una tassa in più, non è così, l'ho capita bene Presidente, l'ho capita bene Segretario, poi vedremo come si andrà, cosa voglio dire, a, a concretizzare, però insomma la ratio, lo spirito è questo.
È quello di andare incontro al cittadino.
Quindi voto, cosa voglio dire?
Tranquilla, diciamo, quando
voto
esce,
tranquilla,
puoi andare a dire che abbiamo fatto qualcosa che va nella
voto,
direzione.
Però vede Presidente come sono abituata a schiacciare, non prendo mai la parola fuori del microfono perché è la forza dell'abitudine, insomma, è la forza della minoranza. Grazie Presidente.
Grazie Dina. Bene, allora metto in votazione punto 7, modifica regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chi è favorevole? Consiglieri, 7 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 4. È un regolamento, non si vota l'immediata eseguibilità dell'atto, quindi c'è l'ultimo punto che sono le interrogazioni, interpellanze e mozioni del giorno. Se ci sono, bene, altrimenti ci salutiamo e ci vediamo nei prossimi giorni. Bene, consiglio termina qua. Grazie. Ciao, grazie.
Buonasera a tutte e a tutti.